Cari amiche, cari amici, è martedì sera, è il 27 settembre e Bruxellando ricomincia la sua quinta edizione. Noi ovviamente siamo estremamente contenti, quindi buonasera, buonasera a tutti, a tutte, quindi alle amiche, agli amici che ci ascoltano. Tutti coloro i quali hanno continuato a seguirci in estate, perché attraverso proprio le visite sul nostro blog abbiamo constatato che tanti di voi ci hanno ascoltato anche in estate, e Bruxellando ricomincia dopo questa breve pausa estiva. Cominciamo questa quinta stagione, quindi spegniamo questa quinta candelina su questa trasmissione che è nata un po' per gioco qualche anno fa e che continua e continuerà almeno per quest'anno ad intrattenervi su quelli che sono i contenuti sia dell'agenda culturale bruxellese sia di quella che è la cultura italiana o di quel po' di cultura che Bruxellando riesce con le proprie antenne a captare, e questa cultura cercheremo insomma di diffonderla in vario modo. E come potrete poi constatare, nel tempo ci saranno delle novità che apporteremo gradualmente al nostro palinsesto. Quindi sono tante le sorprese che vi aspettano per questa quinta edizione. Nulla cambia però sulla nostra equipe, e questo è il nostro punto di forza. Quindi saluto il nostro Georges.
Salve a tutti, ben ritrovati.
E il nostro Dani, regia, Dani M.
Ciao a tutti.
E salutiamo la nostra Fiordaliso che è in viaggio, quindi insomma per necessità di lavoro non si trova in sede qui a Bruxelles, ma ovviamente a Imola vanno tutti i nostri migliori auguri e ci ritroveremo martedì prossimo per il Librangolo. Quindi la sezione del Librangolo è confermata, anche perché tanto è il successo anche di questa sessione rispetto ai consigli che la stessa Imola ci fornisce settimanalmente. È confermata ugualmente la pena del diplomatico, quindi grosso modo, insomma, in maniera magari non precisa, perché voi sapete che i diplomatici sono un po' impegnati su più fronti, quindi a volte non tutte le interviste mensili possono essere confermate, ma grosso modo cercheremo di rispettare, magari una volta al mese, altre volte potrà capitare due volte al mese, di avere almeno un diplomatico che ci racconterà di quelle che sono le tematiche più vicine alla diplomazia. Poi non so, George, magari ho dimenticato qualcosa. Cioè...
Ma diciamo che l'estate porta consiglio, e quindi direi che abbiamo delle idee che cercheremo di sviluppare nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, vedremo se riusciamo a concretizzarle. Insomma, qualche rubrica nuova all'interno di Bruxelland per ravvivarla oltremodo.
Certamente, quindi insomma non possiamo ancora svelarvi tutte le sorprese, però vi assicuriamo che c'è tutto un lavorio dietro i microfoni spenti che riguarda per l'appunto Bruxellando.
Anche c'è perché, fermento.
Sì, diciamo che essendo poi la quinta stagione un po' sarà secondo me un po' una svolta, un po' come un giro di boa in cui da un lato si consolida l'esperienza, quella maturata finora, e dall'altro poi si cerca di arricchirla con nuove idee, con suggerimenti che magari ci vengono anche dal mondo culturale che ci circonda. E ovviamente noi siamo in una posizione privilegiata perché Bruxelles, capitale dell'Europa, tante le lingue parlate, tante le influenze, insomma noi prediligiamo l'italiano perché questa è la nostra lingua principale, ma come vedrete ci saranno anche ospiti in lingua francese e probabilmente in lingua inglese.
E perché no, lingua ungherese, così sarà una trasmissione dove bisognerà intuire.
Tra l'altro,
trasmissione a intuizione.
Tra l'altro potrebbe esserci anche qualche ospite svedese e o norvegese, sempre nell'ambito della letteratura, quindi incrociamo le dita perché queste saranno due grosse sorprese che Bruxellando vi annuncia per i prossimi mesi. Due autori anche abbastanza conosciuti, quindi per essere di lingua norvegese e svedese forse qualcuno che all'ascolto ha già magari intuito, e se avete intuito non stupitevi perché l'intuizione è corretta, sicuramente ambiziosa, però
strano, cioè,
ci stiamo lavorando.
A meno che non facciamo una tavola rotonda unendo le mani e chiedendo lo spirito.
Dai, autori, un autore norvegese, un autore svedese, viventi, popolari, amati di recente, ce ne sono pochi.
Viventi.
Entrambi sono anche molto sponsorizzati dalla stampa italiana, quindi soprattutto a luglio, a causa di eventi poco felici, tuttavia sono stati entrambi ricordati, uno dalla Repubblica, l'altro dal Corriere della Sera. Sono, se volete, due scrittori di storie forse non piacevoli, ma quindi avete anche capito qual è lo stile.
Fermiamoci qua, non abbiamo
e capito. La caccia al tesoro magari la proseguiamo col tempo, ma non questa sera. Insomma, questi sono indizi, iniziate a riflettere, e se avete suggerimenti ovviamente brussellando@gmail.com, in attesa anche di questa grossa novità, perché finalmente avremo anche un nuovo sito internet, avremo un nuovo indirizzo email, un nuovo blog, insomma vedrete, è un po' quasi come una rivoluzione. Ci fa piacere poi tra l'altro cominciare proprio a settembre, perché a settembre abbiamo cominciato la prima volta, quindi nei limiti del possibile. Questa è una piacevole conferma che ci piace rispettare. Volevo anche dire che sono già, insomma, il nostro calendario per il 2011 è già pressoché riempito, però per quanti volessero partecipare vi ricordo che potete scriverci, contattarci sia via email, sia andando direttamente sul nostro blog, inviando anche un semplice commento, e noi leggiamo tutte quelle che sono le richieste che ci vengono inviate. Molto spesso riceviamo anche commenti da parte di voi ascoltatori, insomma tutto ciò che voi ci inviate è seriamente preso in considerazione. Detto questo,
blog che però adesso dobbiamo avvertire, insomma, forse cambierà indirizzo, ma non vi preoccupate, perché faremo un link.
Sì, ci saranno insomma varie novità delle quali insomma poi vi parleremo estensivamente. Si dice in italiano estensivamente? Sì, penso di sì.
Sì.
E allora un dance, diceva qualcuno? No. E allora guardiamo un po' l'agenda.
Anzi, sì, forse si direbbe diffusamente.
Diffusamente in italiano, eh?
Più correttamente sarebbe diffusamente.
Sì, extensively è troppo, sa troppo di inglese.
Sì, anglicismo.
C'è Dani M in regia che ha un suggerimento. Ed eccoci nuovamente qui, lo spettacolo in effetti, come dicono i FIBA, deve ancora cominciare, quindi insomma questa è la nostra prima puntata, è la prima puntata della quinta edizione, quindi sono tante le cose che bollono in pentola. E a proposito di agenda, perché l'agenda resterà comunque il fulcro principale delle attività brussellanti di Brussellando, vi annunciamo un primo evento di Brussellando outside la radio, scusate il giro di parole, e che mi devo riabituare al microfono, Giorgio, non hai pure tu l'impressione che...
No, infatti... Cioè,
che ci si debba ancora
sì bisogna rodarsi, non sembra, invece uno ci deve rodare.
Non farmi cadere il microfono, però che no,
non ti faccio cadere nulla, ecco qua.
Bisogna rodarsi come Gianni.
Beh, lui potrebbe essere un ottimo esempio. Sì,
direi Giansi come Giansi, visto che dice rodarsi come Giansi. No, non si capisce. Battutaccio, scusate, no, non è questo l'inizio, era semplicemente un modo di dire, non è questo che vogliamo da Brussellando.
Tu hai preparato la lezione che ti avevo chiesto di preparare?
No, però ci proviamo lo stesso.
Perché vorremmo aprire in tutto questo anche una sezione breve, mensile, dedicata al mito, alla mitologia.
Ma che bello,
con un
questa...
po' di filosofia anche.
Sì, beh, mito e filosofia, poi soprattutto nell'antica Grecia.
Bellissimo,
all'inizio
i
coincidono
miti, i miti.
Bene, allora annunciamo ai nostri ascoltatori che una delle sezioni che ci sarà una volta al mese per soli 5 minuti sarà una carrellata del mito greco. Cominciamo col mito greco, anche se tanto ci sarebbe da dire sul mito greco e anche tutto quello che c'è stato prima, ma partiamo da lì.
Vabbè, i miti greci sono fondamentali.
E quindi la settimana prossima George vi racconterà la teogonia di Esiodo.
Eccola, la teogonia di Esiodo.
Già te l'avevo annunciato, quindi
sì,
questo...
mi avevo annunciato la teogonia di Esiodo, non, purtroppo ho avuto...
Ecco.
Non sono riuscito a trovare il testo in greco e quindi non...
Se vuoi ti passo il testo tradotto.
Ma è un testo tradotto, poi le traduzioni sono sempre libere, non sono
ti
molto felice. No.
Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che George legge solo il sanscrito, quindi...
No, io facevo studi di sanscrito. Nel senso che
in un'altra vita
mentre studiavo il greco,
studiavi anche sanscrito.
Beh, l'origine, quando si cerca l'origine della parola, uno va a vedere in italiano o in greco, e dal greco dove vai? Vai prima.
Hai ragione. Vabbè, allora chiederò a qualcuno di mia conoscenza di inviarti la teogonia in greco.
Sì.
Perché
al massimo italiano con testo greco a fronte, ecco, il massimo
no, vabbè, uno studente, un liceale.
Un liceale dovrebbe avere italiano con testo a fronte.
Ecco, quindi io questo potrò fornirti, un testo italiano con testo, più che bene. Quindi preparatevi, perché lui vi racconterà quello che per i greci era il cosiddetto caos, in principio era il caos, e mi fermo lì. perché è bellissima la teogonia di Esiodo.
In principio era il caos.
In principio era il caos. Poi da lì...
No, è bellissimo perché in principio era il caos, porta con sé, già fermandoci qua, il suo contrario, e cioè, alla fine, il contrario di caos è...
La pace.
Sì, ma siamo molto vicini, infatti il contrario di caos è il cosmos.
È il cosmos, bravo.
Esatto, cioè l'ordine.
L'ordine.
E chi non ricorda Totò? A livella. Tutto ordina. Per cui alla fine tutto torna come prima.
Esatto.
E quindi in realtà...
E questa è una bella interpretazione già per quelli che sono gli argomenti della teogonia.
Eh beh, certo.
Perché si vede, insomma, vabbè, ma non li anticipiamoli. Comunque vi diciamo
non
che...
ero impreparato.
Ma io lo so che la tua cultura è infinita, quindi...
Azzarola, mi sento un otto...
Bruxellandopedia.
Mi sento un otto disteso. Mi sento come il nastro di Moebius.
Beh, l'otto disteso è carino, vedi, Giorgio è sempre forbito nelle sue definizioni. Magari interrogheremo qualcuno all'ascolto sull'otto disteso, vediamo se tutti hanno percepito l'otto disteso. Quindi, insomma, questa è un'altra delle novità che ci accompagneranno un po', perché è in relazione col nostro ospite di questa sera, che pure ha scritto del mito, anche se non è proprio questo il tema principale, ma ci saranno tra le cose proprio il mito e la mitologia, e in effetti è straordinario come, per esempio, questa impalcatura greca che affonda le sue radici migliaia e migliaia di anni fa, è stata conservata intatta e conserva ancora comunque un fascino davvero senza tempo, eterno, che ancora tanto ci fa pensare. Se pensiamo che in realtà poi tanti dilemmi, tante perplessità, tante passioni, sentimenti erano stati già definiti all'epoca e anche identificati in una divinità ben specifica, ci rendiamo conto che forse in realtà la realtà quotidiana è veramente, insomma, nulla se paragonata a questa ricchezza di pensiero, e non solo di mitologia, perché, come diceva Daniele all'inizio, c'è anche gran parte di filosofia, e per l'appunto la filosofia greca nasce proprio da lì. Chiusa questa parentesi, mi avvio invece ad introdurvi quello che è il nostro primo ospite di Bruxellando. Abbiamo deciso, insomma, di dedicare questa prima puntata ad una scrittrice a noi molto cara, una scrittrice che, pensate, è venuta anche qui a Bruxelles e che ci ha fatto, insomma, conoscere quella che è la sua arte, che è un'arte molto poliedrica. Probabilmente vi ricorderete di Liliana Ugolini, vi ricorderete delle marionette, vi ricorderete dei suoi burattini. Questo progetto vedrà molto presto una prima traduzione in francese, quindi prossimamente, probabilmente nel giro di un mese, forse un paio di mesi, questo ebook tradotto in francese sarà finalmente disponibile, e quindi le parole di Liliana saranno fruibili anche in questa stupenda lingua, quella francese, che sulla quale tanto abbiamo dovuto lavorare proprio per rendere il fiorentino colto di Liliana ugualmente traducibile in lingua francese. Ma non parleremo ancora delle marionette questa sera, parleremo di uno degli aspetti proprio della struttura poliedrica di Liliana, e parleremo di una delle sue ultime fatiche, Oltre l'infinito, che è davvero un progetto di cui poi, insomma, Liliana ci parlerà nello specifico. È un progetto abbastanza interessante, di cui poi vi spiegheremo anche tutta una serie di cose che ruotano intorno. E vi sarà anche un manifesto di cui vi annunceremo fra poco i contenuti e le finalità, e che ritroverete ugualmente da domani disponibile sul nostro blog. E per tutti quelli che vorranno e si ritroveranno nel manifesto di Oltre l'infinito, ci sarà anche la possibilità di aderire direttamente al manifesto. Liliana è stata nostra ospite già qualche volta anche in trasmissione, purtroppo a volte mi sembra una o due volte addirittura la puntata non abbiamo potuto trasmetterla in podcasting, quindi mi rivolgo a tutte le divinità oggi in ascolto, speriamo che questa puntata invece possa essere ritrasmessa. Liliana ha scritto tanto, ha scritto veramente tanto, sebbene abbia cominciato tardi la sua produzione letteraria, e poi, insomma, riesce ad essere un valido punto di riferimento. Noi l'abbiamo incontrata proprio recentemente a Firenze, nella sua abitazione a Firenze, e vi assicuro che è veramente la testimonianza vivente di tante generazioni che si sono incontrate, di generazioni che ancora continuano ad incontrarsi. Liliana lavora anche molto con i giovani e spero che ci racconterà, che avremo il tempo, che il tempo questa sera magari sia un po' più clemente e meno tiranno del solito. Speriamo che Liliana possa raccontarci anche delle sue collaborazioni e dei tanti progetti ai quali sta lavorando, tra cui per l'appunto Oltre l'infinito in collaborazione con Vincenzo Lauria. Tra l'altro Vincenzo dovrebbe essere anche con Liliana al telefono, quindi avremo modo di conoscere anche questo giovane artista, il quale ci racconterà della sua esperienza. E en attendant, quello che si la telefonata, vi ricordo quindi che alla Libreria Piola il prossimo 13 ottobre, quindi questo primo appuntamento di Bruxellando Outside, presenteremo il libro di un nostro caro amico che ritorna, Rosario De Simone, Garibaldi è stato ucciso a Caserta ed altre storie. Tra l'altro è un racconto che cade proprio a fagiolo, come si direbbe, perché siamo ancora nell'ambito dei festeggiamenti del 150esimo dell'unità del nostro paese. Quindi tra i racconti che ha scritto Rosario ce ne sono sei, c'è questo carinissimo e abbastanza, potrebbe anche essere storicamente ben fondato, ma Rosario lo racconta molto bene, c'è questo episodio in cui si narra di un'eventuale probabile uccisione di Garibaldi. Ma voi mi direte, come mai già annunci anche il finale? Il finale è sicuramente annunciato, poi sarà solo leggendo che scoprirete come e perché, soprattutto dove Garibaldi fu ucciso. Poi ci sono altri cinque racconti che hanno come punto di riferimento la Reggia di Caserta, questa straordinaria reggia che da tutti invidiata e che per alcuni è ancora più bella di quella che c'è a Parigi, della Reggia di Versailles. Ci sono episodi che ci riguardano, episodi che raccontano quella che è la quotidianità attuale, ed episodi invece che sono per l'appunto collegati a figure che hanno animato la cultura napoletana del 1700. Quindi io suggerisco a tutti di leggere questo libro. La casa editrice è Vozza Editore e noi presenteremo quindi sia i racconti di Rosario qui in radio martedì 12 ottobre, quindi mi raccomando, save the date, sia poi in libreria per l'appunto, per quanti non potessero ascoltarci in radio, il 14 ottobre alle 18:27. E siccome Rosario riscuote molto successo, perché tanto fu il successo anche con il suo primo romanzo, noi ci auguriamo che Bruxellando possa portargli veramente fortuna. Tra l'altro Rosario partirà veramente in tournée nei prossimi giorni, proprio per presentare già il suo libro alle tante librerie che ne hanno già fatto richiesta. Quindi questo è uno degli appuntamenti prossimi. E vi posso anche annunciare che ci sarà invece ancora un'altra presentazione, sempre in libreria, il 22 novembre, con un'altra amica che ritorna, Isabella Borghese. Vi ricorderete l'anno scorso lei ci aveva raccontato di quelle che erano le sofferenze dei precari dell'istituto di Ispra, e quest'anno ha scritto un altro, insomma, pamphlet abbastanza impegnato su altri temi che riguardano il contesto sociale italiano. E siccome probabilmente alcune tematiche, soprattutto quelle del sociale in particolare, non possono più definirsi solo italiane, abbiamo pensato che Bruxellando potesse essere il palcoscenico ideale per raccontare anche di queste storie qui a Bruxelles. Quindi uno ad ottobre, l'altro a metà novembre, e come vedrete poi altri amici ritornano, un anno sì, un anno no, riescono a scrivere un libro, beati loro, sono la prima ad invidiarli. Sono bravi, la creatività in effetti a volte ha bisogno anche di essere coltivata, altrimenti diventa un po' sterile. Quindi io diciamo che Bruxellando ancora non è cominciata, ma le novità sono tante e tali che siamo fiduciosi che di continuare a riscuotere il successo ottenuto. Tra l'altro, io veramente volevo ringraziare tutti coloro i quali scaricano i nostri podcast, perché grazie ai dati di cui noi disponiamo siamo soddisfatti, perché diciamo il nostro Auditel, non so se Giorgio è corretto, Auditel, si può dire? Non proprio, forse. Beh, in questo
non
caso
per la radio.
Non per la radio, vabbè, l'audit, i nostri
l'Auditel lavora
i nostri
per la televisione soprattutto, insomma,
diciamo i nostri dati di ascolto in podcasting, calcolando solo quelli che ci scaricano, scusate l'espressione, sono più che sufficienti e vi ringraziamo per la fedeltà, perché tra l'altro riusciamo anche a capire da dove ci ascoltate.
Infatti li controlliamo, fra un po' li denunciamo perché scaricano gratuitamente. Cioè, è download illegale o download legale?
Quello è un download assolutamente legale.
Ah, è legale.
Anche perché la radio, come sai, ci ha proibito di usare tappeti, musiche, canzoni.
Quindi, almeno per il momento non
di
siamo,
sicuro
siamo
ci sono le nostre voci che mettiamo a disposizione. Quindi, George, se tu hai un problema, dimmelo e allora ti taglieremo. Diventerai silenzioso.
George, cosa ne pensi? Ci sarà una censura.
Ecco, quindi insomma, no, se non ci fosse George, io lo dico sempre, bisognerebbe inventarlo, perché altrimenti chi farebbe questo tipo di battute? A proposito di eventi poi che riguardano Bruxelles,
questa di per sé è anche la prova che Dio esiste.
Tra l'altro,
non solo che Dio esiste, ma che è anche buono, perché di George ne ha fatto uno solo. Quindi insomma,
mia madre direbbe,
è un buono.
Mia madre, sai come direbbe, che dopo averti fatto, dopo averti concepito, hanno buttato via lo stampino, così facciamo contenti tutti.
Il mio l'hanno atomizzato. Mai più.
Mai più. Mai Beh, più. Tra l'altro di George ne basta uno, anzi, certo.
Avanza.
Perché altrimenti poi immagini un clone di Giorgia, a meno che tu George non abbia altre sorprese, e allora...
No, non ci sono sorprese di solito. Confermo, nessuna sorpresa.
Non c'è nessuna sorpresa.
Vabbò, io stavo guardando qua, ma prima che mi scordi, voglio ricordare a tutti, attenzione, perché è il 1 ottobre, quindi adesso, ora, c'è la famosa Notte Bianca di Bruxelles, quindi vediamo di non perderci la Notte Bianca di Bruxelles, che io invece più di qualche volta, purtroppo, ho perso, più che altro perché mi scordavo che esisteva. Mi scordavo la sua esistenza, quindi... l'ho persa, invece no, perché ci sono un sacco di cose interessanti e niente, di tutto, la centrale elettrica che quest'anno è la notte bianca, proprio il quartier generale alla centrale elettrica, poi ci sono ristoranti, ci sono un sacco di cose, il Noctis è free, insomma io direi preparatevi mentalmente, psicologicamente alla Notte Bianca, perché questo fine settimana ci sono
non si dorme,
ci sono cose estremamente interessanti, e andate a vedere il sito nuitblanche.bruxelles.be, perché vale veramente la pena. Io credo che poi se il tempo mi azzardo, ma se il tempo regge e ci dà come questi ultimi 3 giorni,
incrociamo le dita, perché sai, qui
questa è la Belgique,
se
la Belgique messe, sì,
è
però,
imprevedibile, quindi
il tempo,
insomma,
è prevedibile, però speriamo, se da questo tempo, signori, non si dorme. Procurate la gran caffeina, entrate in tutti i bar, in tutti i caffè, che non andate il gran caffè, ma state svegli tutta la notte, perché ne vale la pena.
Invece giovedì 29 settembre e a partire dalle 18:30 fino al 23 ottobre ci sarà la terza biennale delle arti brasiliane di Bruxelles. Come voi sapete, Bruxellando è ospite della Maison du Peuple del comune di Saint-Gilles, e questo è un po' anche un punto di ritrovo di più... di più paesi, di più culture, e quindi siamo particolarmente poi in contatto con realtà, diciamo, lusofone, e il Brasile è uno di questi paesi. Quindi giovedì 29 settembre alle ore 18:30 la terza biennale delle arti di Bruxelles, in presenza di Charles Piquet, sindaco, e di Madame Vartinville, che è praticamente burgomestre faisant fonction en charge della culture, e nonché l'ambasciatore del Brasile in Belgio, André Amado, nonché la direttrice dell'istituto medesimo. Tutto questo alla Maison de Culture de Saint-Gilles, quindi a Rue de Belgrade 120-1060. Le ore di apertura della trasmissione, scusatemi, della manifestazione, sono tra le ore 13 e le ore 16:30, nei weekend dalle 14:30 e fino alle 17:30.
E io vorrei ricordare, tra le notti bianche, una cosa interessante di Peter Friss, che è un vecchissimo amico.
Un altro amico che ritorna.
Che ritorna di Bruxellando e che avrà una sua opera, una sua installazione che ha creato insieme a Gente Ancelà alla Rue, alla Birch Schauburg, e quindi a Rue Auguste Hort 20. Sarà aperto la notte bianca, appunto, dalle 7:30 fino alle 4:00 del mattino. Direi che vale la pena, perché è tutto un gioco strano con una proiezione con delle immagini di Bruxelles, quindi c'è l'ombra che si mescola, l'ombra del visitatore, l'ombra dell'osservatore, lo spettatore, che si mescola con delle immagini di Bruxelles. Una cosa assolutamente interessante. Peter Fries ci ha abituato a delle cose un po' particolari, assolutamente, se mi è consentito dirlo, d'avanguardia, e quindi credo che sia anche un buon punto andare a vedere per noi di Radio Alba.
Tra l'altro, invece, proprio parlando di Bruxelles, di questa nostra capitale dell'Unione, c'è una manifestazione che sta riscuotendo molto successo, tant'è che durerà fino al 31 dicembre di quest'anno presso il Musée des Villes di Bruxelles. Bruxelles all'acquarello, istantanea tra il 1894 e il 1897 di Jacques Carabin. E vi assicuro che è una mostra che vale la pena vedere. Immaginatevi il periodo, siamo alla fine dell'Ottocento e la fotografia, probabilmente, non ricordo esattamente quando nasce la fotografia, ma sicuramente non giocava il ruolo che gioca oggi. Quindi c'erano gli artisti che rappresentavano la città. E tra il 1894 e il 1897 questo pittore Jacques Carabin realizza circa 59 acquarelli di Bruxelles. E quindi sono delle immagini che vi fanno veramente tornare indietro nel tempo, immagini proprio ad acquarello, quindi che danno proprio quella sensazione di passato, quindi questi colori fusi, dati anche dalle diverse tonalità dei colori che tuttora ancora colorano la città di Bruxelles. Quindi vi consigliamo vivamente di visitare questa mostra quasi tutti i giorni, quindi dal martedì alla domenica, alla Grand Place, dalle 10 alle 17. Il catalogo dell'esposizione, per quanti fossero più curiosi, è in vendita sur place, quindi direttamente in loco.
È una bella domanda, mi sono fatto la domanda da solo anche
lo sapevo
fatto,
io.
Però non riesco a rispondere.
Dimmi.
Le prime fotografie vengono da daguerrotipi, però non mi ricordo veramente il periodo.
Ma se pensiamo ai fratelli Lumière e la creazione del cinematografo,
sì, questo viene ancora prima. Prima
viene periodo. Ancora prima?
Oh, sì, sì. Yes sir, perché lì siamo già con delle proiezioni,
sì.
Cioè siamo proprio da daguerrotipi, quindi i primi forme di riproduzione, ma l'hanno proprio.
Vedi, intanto vengono poi riflessioni così istantanee che ci sorprendono.
Santa pazienza.
Quindi probabilmente ci sarà da indagare, sarà da vedere quello che sono le cose che potremo dirvi come approfondimento. La Notte Bianca comunque è uno di quegli eventi che non so dove sia stato inventato, però ha un successo praticamente strepitoso, perché viene realizzato in Belgio, viene realizzato in Italia, viene realizzato in Francia, viene realizzato in
Bianca
Inghilterra,
europea occidentale, credo che nasca in Francia come fenomeno occidentale. Ma in realtà sono quelle russe famose, Notte Bianca di Stalingrado, San Pietroburgo.
Quindi noi abbiamo copiato da loro.
Sì, abbiamo copiato, però una cosa che da loro è abbastanza classica, nel senso che.
Però abbiamo copiato.
Sì, abbiamo copiato, ammetto, abbiamo copiato. Però l'abbiamo copiata in versione commerciale, perché si cercava di tenere viva la vita della città anche di notte. Per questo insomma, Notte Bianca, perché insomma, illuminata a giorno.
Beh, certo, sì, è un po'
però
il proseguimento del giorno.
Un po', sì, all'inizio forse era un po' commerciale, perché si erano aperte anche i negozi, poi invece
ha
preso piede proprio in un altro modo, ha preso piede proprio come evento, dove evento notturno in cui però
anche perché
c'entrano delle attività ludiche di vario tipo.
Anche perché lavorando poi tutto il giorno e avendo i musei orari effettivamente da ufficio, come giusto che sia, probabilmente una notte bianca è sicuramente utile. Tra l'altro, a Bruxelles, proprio 10 giorni fa più o meno, è stata invece lanciata proprio l'operazione dedicata ai giovedì della cultura, e quindi ci sono vari luoghi, vari musei, varie istituzioni che apriranno le proprie porte proprio al giovedì dalle 19 fino più o meno verso le 22-23, quindi questo è anche un altro momento per magari avvicinarsi a luoghi che generalmente magari nel quotidiano non si riescono a frequentare.
Se siete belgi non è importante, se siete romani lo stesso, se non siete né belgi né romani attenzione, perché ci saranno delle code.
Sì, questo.
Mettetevi in coda.
Questo bisogna sempre tenerlo in conto, non bisogna mai. Non bisogna mai sottostimarlo. Sento Dani M in regia, che stasera
sta cercando, sta combattendo.
Combatte con le divinità. Io dicevo che divinità stasera.
E con le telecomunicazioni è un problema. Le telecomunicazioni hanno aiutato la globalizzazione, forse sono uno dei principali responsabili della globalizzazione, però ti fanno
quando
dannare.
Vogliono poi insomma
ti
possono...
fanno dannare.
Ci sono anche le falle nelle comunicazioni.
Pronto,
Liliana?
Non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Liliana, ci senti?
Però noi non sentiamo.
Le... Ora?
Ah, forse adesso ti sentiamo un po' meglio.
Ecco, ora?
Non c'è campo. Mi dispiace Liliana, ma credo che il tuo cellulare non abbia campo sufficiente, quindi non riusciamo veramente a sentire nulla.
D'altronde è la prima puntata, George. Siamo
diceva,
fuori allenamento.
Come diceva qualcuno, è il bello della diretta.
Siamo ovviamente in diretta, è martedì sera, sono le 20:33. Non abbia fatto le prove, probabilmente non abbastanza prove per essere ben preparati.
Per il ritorno. Ma il problema è che no, è perché il problema è che Lidiana sarà un cellulare e come sapete non sembra non è un cellulare?
No.
Stranamente.
Vedi, mi te l'ho detto che quando vogliono le divinità lì da qualche parte,
proprio...
se vogliono ti ostacolano.
Eh sì, ti mettono
pure a distanza, dovremmo inviare un nostro Ares, un nostro messaggero da quelle parti per raccontargliene quattro.
Ares, il messaggero.
Certo. Ares nella cultura greca,
Marte
in quella latina.
Però il messaggero vero e proprio, il messaggero alato era un altro. Era Mercurio.
Era Mercurio, però pure Marte, pure Ares giocava il suo ruolo di messaggero.
Eh sì, però lui era il dio della guerra.
Era il dio della guerra anche, sì, che pur messaggero era. Magari non di buona
morte,
notizia.
Insomma, però. E poi Diana, dea invece della caccia. Però se la caccia all'uomo è ancora caccia o è guerra? Bah, chi lo sa. Questo è una cosa che dovrei andare a
questo
cercare.
Questo hai inventato tu adesso.
No, è la dea correlazione della caccia.
Sì.
È dea della caccia. Punto.
E però tu ovviamente invece di pensare a
agli animali,
alla selvaggina, pensi all'uomo e non è tanto normale come accostamento.
Avrei una battuta che non posso assolutamente fare, quindi chiudo.
Bene. E meno male che non la fai, perché probabilmente saresti stato censurato.
Sì, questo è
quindi sicuramente cosa
vero.
Preferisci essere censurato o non dirla?
Ma una bella
dirla
censura...
per essere censurato?
Sarebbe molto interessante essere, ricevere la censura dalla Sabanna, che è la nostra.
Beh, in un certo senso già ci ha censurati levandoci la musica.
Sì, già ci ha censurati. In effetti, questa è una cosa un po' triste. C'è questo rigurgito della tutela del diritto d'autore, che per quanto, anzi, sono assolutamente d'accordo, non si può essere contrari alla tutela del diritto d'autore. Però
ma nel nostro caso, insomma.
Sì, ci sono dei limiti. Poi non so quanto la tutela del diritto d'autore in certi casi tuteli veramente l'autore, in realtà non lo penalizzi. Intanto potremmo ascoltarci qualcosa mentre aspettiamo che Liliana si faccia sentire.
Ed eccoci nuovamente qui in diretta per questa prima puntata di Brussellando. E sì, avete capito bene, cari amiche e cari amici, siamo ritornati Brussellando nuovamente qui con voi. Maridì vi saluta. George è dall'altro lato che...
Zoppica
un po', Daniele in regia questa sera è un po' arrabbiato. Il bello della diretta è il bello della diretta, quindi è martedì, però oggi c'è stato il sole. Stranamente è stata un'estate veramente bizarre. Abbiamo avuto freddo, abbiamo avuto grandine, a un certo punto il cielo è diventato nero e tu dici...
Bellissimo, da ricordare.
Quello è un giorno da ricordare, il 23 agosto, mi ricordo ancora là, alle 10 si fece scuro su tutta la terra, per citare parole non mie, però vi assicuro che è stata così. E apparentemente c'erano 9 strati di cumuli nembi che erano tutti fermi su Bruxelles. Ma tutti qui voglio venire, ma come
no, sembrava addirittura che venisse giù l'uragano, invece non è neanche piovuto. Cioè,
no, ha piovuto.
Dopo. Quando si è schiarito il cielo ha piovuto.
Però è stata una bella grandinata, questo me lo ricordo.
Era incredibile, comunque una cosa bellissima da così, insomma,
sicuramente da ricordare, quindi questo insomma...
10 al mattino con le luci accese dappertutto, anche fuori.
Ma no, era buio, se non è 10 di sera. Era buio, veramente, quindi insomma... E ora finalmente con l'autunno che è iniziato da qualche giorno, quindi celebriamo anche l'autunno. E beh, cioè, ci sono giornate belle, calde, sicuramente piacevoli, e noi non possiamo essere che felici di questa piacevole parentesi autunnale. E noi ci speriamo che questo autunno caldo, che ci aspettiamo essere caldo in maniera ovviamente metaforica, continui, non caldo per altre cose, anche perché sul fronte internazionale in realtà ci sono focolai che esplodono e che speriamo possano essere spenti nel migliore dei modi per tutti coloro i quali si ritrovano proprio intorno a quei focolai.
Stavo parlando di politica estera.
Stavo parlando di una serie di cose che ho letto oggi sul giornale che mi preoccupano un po'. E
raccontami.
No, sono notizie tristi.
Eh beh, raccontami, notizie non sono sempre gioiose.
Beh, allora restiamo in Grecia.
Restiamo in Grecia.
Alla Grecia del 2011, priva di ogni divinità, perché fossero rimaste quelle, forse sull'Acropoli c'è rimasto poco, no? Di quelle che erano i fasti olimpici.
Sì.
E quindi speriamo bene, perché insomma la situazione in quel paese non è assolutamente delle migliori e non è assolutamente promettente, quindi tutta la nostra solidarietà al paese, e speriamo vivamente che possa esserci una soluzione immediata e soprattutto pacifica, anche perché purtroppo l'effetto domino, così come si dice, potrebbe avverarsi e quindi contagiare ugualmente l'area mediterranea.
Ma sicuramente può contagiare l'area mediterranea. Detto ciò, mi sto chiedendo, facciamo una riflessione un po' più ampia. E mi stavo chiedendo, al di là del fatto che c'è l'euro e quindi i problemi che abbiamo, eccetera, ma già tutti dicono che la Grecia ormai, insomma, sembra un fatto noto, di fatto non abbia detto la verità sui suoi conti nel momento in cui
pare fosse risaputo, pare che lo sapessero tutti.
Sì, però non ufficialmente.
Vabbè, fonti non ufficiose.
Assolutamente ufficiose.
Ufficiose.
Era un lapsus freudiano.
It might be, perhaps, yes.
E, no, mi sto chiedendo quanto i greci come popolo sapesse di questa cosa.
Assolutamente, non penso che sapesse.
E quanto, cioè, è la responsabilità degli amministratori. Cioè, ecco, qui si giocano un po' le regole della democrazia, secondo me. Cioè,
che è stata inventata in Grecia,
che
tra l'altro.
Ovviamente è stata inventata in Grecia.
Ad Atene, poi, in particolare.
Athenaios. E il problema è, appunto, ci dobbiamo fidare dei governanti, ma non abbiamo, il popolo non ha gli strumenti per controllare i governanti. Cioè, ci deve essere comunque un sostrato comune, un idem sentire fra i governanti e il popolo, perché nel momento in cui viene dato a te viene dato la capacità di amministrare, beh, devi farlo in un modo coerente con chi ti ha votato, sapendo però che puoi mentire, come succede un po' dappertutto, ma anche in un caso così grave come la Grecia, perché entrare nell'euro sì aveva dei vantaggi, ma non ha fatto altro che spostare in avanti un problema e magari ingigantirlo.
No, ma il problema poi non è nemmeno l'euro. Io vi suggerisco veramente di vedere un filmato chiamato Inside Job, che è fatto molto bene, e se avete ancora dei dubbi, delle perplessità o non riuscite a spiegarvi razionalmente, vi assicuro che di razionale non c'è nulla, sul perché della crisi finanziaria che si è verificata in particolare nel 2008, allora, guardando questo video, questo documentario, avrete tutte le vostre risposte.
E tra queste risposte,
no, è fatto molto bene, è pure abbastanza indipendente, non credo abbia voluto fare gli interessi dell'uno o dell'altro, dà proprio una visione abbastanza esaustiva di come funzionava il meccanismo delle transazioni finanziarie e di come venivano spostati certi capitali inesistenti, che altro non facevano che aumentare quella che era la speculazione su un mercato o piuttosto su un paese.
Beh, la bolla speculativa esiste da sempre.
Esiste da sempre, ma a seguito di un emendamento che ha modificato il regolamento finanziario degli Stati Uniti verso, era ancora George Bush padre, non Bush figlio, a seguito di questa deregolamentazione dei servizi finanziari sono stati introdotti dei principi, che chiamare già principi è assurdo, quindi comunque sono state introdotte delle norme che hanno messo a rischio e a repentaglio le politiche pubbliche degli stati. E questa è stata una manovra che, partendo, sono fatti documentati, insomma, io non voglio assumere, voi lo sapete, Bruxellando non l'ha mai fatto in questi 5 anni e non credo lo faremo questa sera, però è un fatto che queste forme di liberalizzazioni violente non hanno tenuto in considerazione proprio valori che fino ad allora erano stati tali, tra cui il problema più ovviamente importante di uno Stato è quello del debito pubblico. Con quella deregolamentazione invece tutto è cambiato e quel debito pubblico in realtà non è diventato che uno degli aspetti degli speculatori. E in questo debito pubblico poi sono state inserite tutta una serie di cose, tra cui i famosi subprimes, di cui probabilmente avrete tanto sentito parlare. E questo ha generato anche nei consumatori, perché poi alla fine dell'utente finale, il consumatore, una false aspettative, soprattutto negli Stati Uniti, in cui si è generata questo mito del tutto possibile, perché si finanziava e si costruiva in realtà su una struttura che non esisteva, su certezze che non c'erano, su una riserva monetaria che già non c'era, su una riserva dell'oro che già era praticamente esaurita. Quindi prima o poi questa bolla speculativa doveva esplodere, saltare. E in Inside Job voi ritroverete le fasi più importanti, le fasi salienti, che vi fa capire come e perché c'è stata questa.
Questo è Inside Job 2008. Si trova su YouTube,
sì. Pubblicità, ma no, non lo trovi su YouTube.
Eccolo qua. Ma forse dalla regia sembra forse che siamo riusciti a convincere Divinità a darci ascolto.
Ecco.
Liliana.
Ah?
Pronto?
Eccoci, ci sei Liliana? Niente, l'abbiamo persa nell'etere un'altra volta. È per un attimo è apparsa.
Abbiamo sentito la sua voce, vedi, questo è Mercurio che ritorna. Quindi per concludere, Inside Job lo trovate facilmente, insomma, basta ricercarlo in internet. Vi assicuro vale la pena vederlo e poi tirerete le vostre conclusioni.
Ma
però
Inside Job è anche il titolo di molte cose, quindi sai di chi è o
No, non ricordo, però non sono sicura che tra le varie alternative magari un film del 2000, un documentario del 2010.
Ah, un documentario del 2010, vabbè.
Quindi data 2010. Ma ciò che mi sconvolge in maniera particolare, che mi lascia attonita e perplessa, è la situazione economica attuale. Come se questi 3 anni di tempo, e badate bene che il problema si verificò circa 3 anni fa, proprio di questi tempi, più o meno forse già verso il 15 di settembre, e dopo 3 anni ci sono problematiche che sono ancora lì. Anzi, quelle bolle speculative che pensavamo essere state messe da parte in realtà sono riemerse, e sono riemerse ancora più gravi di prima. Quindi ci sono due problemi, a mio avviso, che andrebbero comunque risolti. Uno, che la politica ritrovi finalmente il suo spazio, in cui è una politica, un certo tipo di fare politica, quindi una politica basata su etica, su valori, possa avere nuovamente la meglio. E l'altro, che la finanza segua la politica e non viceversa. Liliana!
No, ancora no, ci proviamo.
Pronto?
Oh, bellissimo! Ciao, Alba di Leda.
Liliana carissima!
Vediamo se riusciamo!
Benvenuta! Sì, noi finalmente.
Grazie.
Ce l'abbiamo fatta, ecco. Il fogione di desespero,
ecco,
come si dice da questo.
È un problema vostro, però. È un problema vostro?
Sì, è un problema delle telecomunicazioni e delle divinità che ci sono contro.
Ah, ho capito. Benissimo. Le divinità che ci sono.
Allora, Liliana, noi siamo veramente felici di aprire Bruxellando con lei, anche perché ci sono tante cose che sono accadute dall'ultima intervista, quindi magari brevemente possiamo raccontare un po' che cosa è accaduto in quest'ultimo anno e mezzo, da quando non ci siamo sentiti.
Sì, io mi sono un po' così appuntata alle cose più importanti. Quindi volevo dirvi che insieme al gruppo Archivio Voci dell'Associazione Multimedia stiamo raccogliendo le voci dei poeti e questi eventualmente possono inviare le registrazioni delle loro poesie lette con le loro voci o usufruire delle attrezzature dell'archivio. È un archivio di voci, un archivio di voci dei poeti, è una cosa un po' particolare, ma noi archiviamo solo le voci, quindi chi ha cose registrate da poterci inviare, può trovare tutto su www.multimedia91. Poi ci sono, dunque, avrà anche un evento importante, questo archivio il 23 novembre, dove saranno state ascoltate le voci di Oscar Wilde, di Filippo Tommaso Marinetti, di Pablo Neruda e Edoardo Sanguinetti. Poi è successo che questa associazione multimedia ha formato un gruppo performativo di cui faccio parte, che si chiama Cerimonie Crudeli, e che ci ha prodotto due eventi, Mito e Contagio, con letture performative su testi poetici, musica e video, in omaggio al grande fotografo americano Joel Baker Witkin, e Le Carnivore, un fantomatico processo in versi alle piante carnivore con testi poetici, video e musica originale. Pronto?
Sì, sì, ascoltiamo, sì, sì.
Ah, bene. Io ho, diciamo, anch'io messo in ponte un progetto che andrà in giovedì 6 ottobre alla Casa di Dante, sarà presentato, e si tratta di un'opera in 6 quadri con ascolti Eros e Thanatos, con musiche originali e voci soprano, mezzo soprano e voci recitanti sulla parte di monologhi in versi che fanno parlare i personaggi del mito, Ofelia, Salomè, Fedra, Elettra, Margherita, e del loro rapporto di amore e morte. E quindi, ecco, questo è, diciamo, non è tutto il lavoro durante il mezzo, è solo, sono le ultime cose che sto facendo, però diciamo le volevo dire perché sono abbastanza importanti, e poi per il resto ci risentiremo.
Assolutamente.
E poi dicevo, ecco, dimmi te.
Io, allora, poiché purtroppo ormai ci sono saltati i tempi, quindi insomma dobbiamo cercare di massimizzare quello che è a nostra disposizione, volevo passare direttamente a Oltre Infinito, che è un pamphlet che ha scritto a due mani con Vincenzo Lauria.
Sì, infatti, e io ti volevo passare lui, il quale ti parlerà lui di Oltre Infinito.
Va bene.
Anche il progetto, diciamo, è fatto insieme, te lo passo, ecco.
Sì, grazie
Marilena, ciao a tutti, buonasera
Vincenzo, ciao. benvenuto a Bruxellando, a Radio Alma Bruxelles, siamo in diretta con i nostri amici ascoltatori. Allora, questo tuo progetto con Liliana ha veramente attirato la mia attenzione, perché mi è piaciuta molto l'idea del vostro modo di fare poesia. Quindi mi chiedevo, potresti raccontarci un po' come nasce Oltre l'Infinito e quali sono gli intenti che intendete perseguire?
Sì, ti racconto brevemente. Dopo alcune esperienze di lavoro insieme, nel corso del 2010 è stato posto all'attenzione di Liliana una raccolta dal titolo appunto Oltre Infinito. Liliana l'accoglie ritrovando in essa molte affinità con alcuni suoi testi precedenti e intravede l'occasione per una collaborazione multimediale sul tema di una visione altra della poesia rispetto alla poesia intimistica. La costruzione dell'azione multimediale di Oltre Infinito inizia dalla selezione delle sezioni più caratterizzanti dei testi di questa raccolta. Alla scelta delle sezioni di testo segue poi la registrazione delle voci recitanti, e saranno proprio le voci recitanti a costituire l'intelaiatura di un video che tesserà intorno al corpo testuale un supporto di immagini in contaminazione di arti, scienza, tecnologia a completare il significante testuale. Quindi la poesia perde la sua connotazione statica, si sintonizza su nuovi canali, si sincronizza con il mondo esterno, diventando oggetto-soggetto in espansione costante, si avvale delle innovazioni tecnologiche e in luogo di criticarle a prioristicamente ne fa uso, ne viene contaminata. Unitamente al video nasce una raccolta, evolutamente prodotta in proprio e contenente un manifesto aperto. E chiunque desidera, infatti, si riconosce in qualche maniera, anche solo temporaneamente, in questo orientamento poetico, può inviare la propria adesione al manifesto inviando una mail a oltreinfinitoadesione@gmail.com oppure contattando il profilo di Facebook. Poi per il manifesto cedo la parola a Liliana, spiegherà la lettura del contenuto del manifesto.
Vincenzo, però magari velocemente, perché sì. perché oltre l'infinito? Siamo curiosi, insomma, di scoprire un po' qualche elemento in più del titolo. Perché oltre l'infinito?
Un pochino, perché diciamo un pochino che l'ha spiegato anche diciamo Vincenzo. E in questo manifesto, in poche parole, si sintetizza coscienza della multiformità del reale, cioè la coscienza della una grande multiformità del reale. Quindi questo, diciamo, la poesia intimistica che parla sempre del personale, ecco, noi si vorrebbe che la poesia andasse oltre, ecco perché oltre infinito, cioè che si interessasse di scienza, che si interessasse, diciamo, di altre cose che ci circondano e che fanno parte ormai del nostro vivere quotidiano. Poi c'è scritto: ricerca costante di espansione del circostante in un perenne non arrivo a un non dove finito. Questo già la poesia lo contiene, però diciamo lo riaffermiamo in questo nostro modo, che non è solo anche quello di leggere, ma è anche quello di contaminarsi con altre forme d'arte. Poi l'interminatezza, moto perpetuo dell'anima creativa, l'interminatezza senza termine, no? Questa cosa, diciamo, è anche della poesia intimistica, ma noi lo ribadiamo anche qui, anche
certo.
in questo modo.
Quindi raccontateci un po' allora di questo manifesto, dei contenuti del manifesto.
Ecco, appunto, che l'ha un pochino detto ora anche i contenuti. Il manifesto è, appunto, noi si cerca delle adesioni per questo modo che sentiamo noi attraverso esperienze che abbiamo già vissuto nella letteratura e nella vita, naturalmente, perché la letteratura è anche vita, per portare la poesia fuori dai, diciamo, i confini intimistici e che si interessi di altre cose, come si fa, diciamo, la poesia. Io vivo molto nella poesia contaminata con multimedialità di altre arti, e quindi anche dentro il testo ci deve essere una contaminazione con quello che ci circonda, cioè la poesia dovrebbe parlare anche di scienza, dovrebbe parlare del sociale, ma questo viene fatto già da tanto tempo, ma più che altro potrebbe andare a un oltre infinito, interessarsi più che altro di scienza e anche di tecnologia. Per conto nostro questo è importante. E l'essere poetico si sostanza oltre il personale in un'estroversione crescente verso il sé globale. Poesia come motore di ricerca, produzione scientifica e multimediale. Ecco, noi in questo modo nostro, oppure che ancora non è solo nostro, perché vedo che si stanno muovendo molti gruppi su questo fronte, affermiamo questo.
Liliana, noi abbiamo selezionato un brano e vorremmo leggerlo in diretta, e sarà Giorgia a leggerlo.
Sì, bene, che piacere.
Il margine oltrepassato è terra libera. Colta interna al petto, l'aria mattutina mi destino all'espirare, lungi dall'impartito espiare. Vegli ogni alito, l'anelito che sa di un'unica estroversione a vagare, fuori rotta, di costernazione in costellazione. L'insieme degli elementi della miniera interna è di per sé esplosiva carica, i frammenti a proiettare spaziali giacimenti, metamorfosi costanti di sovrumani intendimenti. Le asperità interiori non ostacolino, i venti intergalattici e i rimandi d'infinito ci continuino.
Liliana,
bellissima.
Eh sì, abbiamo letto.
Bellissima la lettura, anche volevo dire.
Il nostro Giorgi, rimandi d'infinito, e questa era una delle poesie scritte direttamente da Vincenzo.
Sì.
E quindi, ma volevamo leggere ugualmente, però, una delle tue poesie.
Bene, grazie.
E volevamo leggere in particolare, se tu fossi d'accordo, La realtà del virtuale.
Sì, bellissimo.
Quindi siamo tutti in ascolto nuovamente del nostro George.
Certo.
Nel mio sangue sto interna a mucchiar l'ossa e dei nervi le cime. Intorno il ciberspazio. Di me si intuban fughe di leggende e m'avviluppo in mostre di parole. I denti, immensi denti, insibili labiali, mostrano in schermi proiezioni e suoni. Il canale ride addosso al virtuale. Ora l'immagine fa sparire le zolle ed i cervelli danzano già soli nella ridda d'un fuori che poi diventa dentro. Un videocasco, please. Un iPhone. Un head-mounted screen. Per non vedere il muro delle pietre. Di qui in output si parte. Io sto nelle geometriche alla distanza degli occhi non più miei. Decostruisco la vista che m'automa. L'odore di terra porta un verme grasso al succo d'illusione di un sistema.
Liliana, è una ricchezza di parole lessicale così moderna e contemporanea che veramente siamo entusiasti di poter condividere, così come dicevamo prima, dei contenuti di una poesia che non è soltanto, se vogliamo, sentimentale o dettata dal cuore, ma costruita anche su queste realtà, come dicevamo prima, multiformi che caratterizzano questa veloce società della comunicazione. E volevo chiedere magari soprattutto a Vincenzo, che cosa bolle in pentola, che cosa Vincenzo magari sta sta lavorando?
Pronto?
Vincenzo, quindi
Elena,
sì,
bolle in pentola.
Cosa bolle in pentola? Possiamo svelare qualche sorpresa, qualche novità, qualche sviluppo futuro?
Il progetto continua, sta a pezzo del via, Oltre Infinito 2.0, e stiamo lavorando adesso al montaggio del video, immagini, e ovviamente abbiamo riutilizzato il metodo che avevamo già selezionato prima, cioè quello della selezione dei testi, e ora dobbiamo accompagnarli con delle musiche idonee. E quindi diciamo siamo entrati ancora di più in questo percorso iniziando con Oltre Infinito 1.0, cogliendo proprio l'anima del progetto, e cioè quello di non basarsi più sulla ricerca dell'Oltre Infinito, ma entrare proprio appieno in questo spazio Oltre Infinito e riempire la poesia di contenuti tecnologici e scientifici. E tutto ciò che ci permetta di andare fuori da un io intimistico e portarci verso un io più cosmico, diciamo.
Beh, in realtà se guardando anche a Bruxellando, in realtà veramente questo Oltre l'infinito ci si addice molto bene, ed è per questo che questa sera abbiamo voluto cominciare proprio con voi. E anzi vorrei ricordare, quindi segnalare a tutti coloro i quali sono all'ascolto, che se desiderano quindi aderire al manifesto è possibile inviando un'email proprio a oltreinfinitoadesione@gmail.com e indirizzare quindi il vostro assenso. Vi posso confermare che Bruxellando aderirà, quindi riceverete probabilmente domani, ma questa sera magari o domani mattina anche la nostra adesione. E anzi, se ci saranno sviluppi, se ci saranno nuove cose, teneteci informati.
Senz'altro, con molto piacere, grazie a tutti.
E volevo giusto ancora una domanda prima di salutarci a Liliana.
C'è ancora,
Liliana,
c'è
allora ancora. Al di là quindi di Oltre l'infinito, io so che c'è anche qualcos'altro che bolle in pentola per quel che ti riguarda.
Certo, lo sai, si può parlare dei burattini?
Allora, io l'ho accennato, in apertura di trasmissione, che sveleremo tra poco, insomma, finalmente sarà disponibile questa prima edizione dei burattini in francese. Tra l'altro ti posso anticipare in diretta che proprio questa sera, prima di venire in radio, ho ricevuto la versione PDF del file. E questa mi sembra essere una bellissima notizia, e vi assicuro, amici ascoltatori, che Liliana aspettava come me, stavamo entrambi aspettando il file, la versione ebook delle marionette in francese. E a parte qualche piccola correzione che è ovvia perché questa è una prima impaginazione, sia io sia Dani siamo molto soddisfatti del lavoro che è stato fatto, quindi questa sera glielo invierò in maniera tale che possa averne ampia visione, e poi proseguiremo con quelle che sono le tappe, insomma, previste per la pubblicazione del libro stesso. Quindi, insomma, questa prima puntata di Brussellando è di buon auspicio, perché vedrà la nascita proprio del testo di Liliana in francese, in questa collaborazione a distanza Bruxelles-Firenze, che mi sembra essere ancora doppiamente appropriata nel superare i limiti di quelli che sono i limiti conosciuti, no? Quelli che percepibili, che poi riescono ad andare proprio al di là dell'infinito, e questo lo dobbiamo proprio all'arte, alla cultura, alle affinità che poi si sviluppano nonostante non si sia magari vicini. E quindi questo è un progetto che piano piano realizzeremo e di cui poi parleremo anche prossimamente, però c'è qualcos'altro, giusto?
Sì, che bello, una notizia meravigliosa, mi fa piacere, c'è da fare un brindisi a questo nuovo testo, cioè questo testo rivisto e corretto. Bene, ti ringrazio. Pronto?
Sì!
Ci siamo. Ci sentiamo bene.
Ci sentiamo benissimo. E che siamo molto felici di poter condividere veramente questa notizia in diretta, dopo averci lavorato tanto, insomma, è stato veramente un parto.
Vi ringrazio moltissimo anche per la collaborazione, per l'impegno che vi ha distinto in questo progetto. Bravi.
Insomma, è un progetto che, insomma, ha navigato su più acque, quindi, insomma, portarlo in porto
non è stato facile,
ma ci siamo quasi, siamo ormai veramente, mancano poche cose, poi avverrà la pubblicazione, ma nel momento in cui lo pubblicheremo comunque ne daremo ampia visione e visibilità anche sul nostro blog. Liliana, ieri nell'email mi dicevi però di un altro progetto che riguardava il mito, ne volevo parlare brevemente per accernarlo prima di salutarci.
Praticamente fa sempre parte di questo infinito, vedi bene, che diciamo, l'avevo già accennato anche prima, che verrà presentato appunto qui a Firenze la Casa di Dante, questa opera in 6 quadri con ascolti, Eros e Thanatos, con musiche originali e voci di soprano, mezzo soprano, voci recitanti sulla base dei miei monologhi in versi, e che parlano appunto di personaggi del mito e del loro rapporto di amore e morte. Questo andrà diciamo il 6 ottobre alle 17 alla Casa di Dante.
Quindi noi ovviamente vi auguriamo tanto successo e, insomma, magari continuiamo ancora a tenerci aggiornati, e anche in merito ad un altro evento di cui avevamo parlato in estate a Firenze. Sì.
Ci sono tantissime cose in ponte, quindi vi aggiorneremo volentieri.
Bene.
Grazie.
Liliana, noi vi ringraziamo, ringraziamo Vincenzo, ringraziamo te ovviamente per la squisita collaborazione, e vi auguriamo veramente tanto successo per Oltre l'Infinito, perché è un'iniziativa lodevole che va promossa e incoraggiata.
Sì.
Non possiamo essere che felici per avervi avuto come nostri primi ospiti di questa quinta edizione di Brussellando.
Grazie. Voglio ringraziare anche Giorgio Loran per la lettura dei testi, da un bravo come lui, veramente l'ha resi bellissimo. Quindi lo volevo ringraziare anche lui particolarmente, un ringraziamento a te, naturalmente a Daniele, e anche meno male che siamo riusciti nonostante le difficoltà della serata. Grazie.
Un saluto, grazie, quindi un saluto, un bacione a Firenze, come si dice, e
grazie,
a presto di sentirci.
A presto di sentirci, grazie.
Buona serata.
Grazie Liliana,
grazie,
ciao.
Anche a voi.
Ciao. Buona Vincenzo, serata. Ciao.
Ciao.
Olá, sou o David. Se como eu queres fazer parte da equipa benévola da Rádio Alma, envia um mail para mail@radioalma.br. Até breve.
É a prova. proposito di lusofonia, questa sera effettivamente c'è stato anche un altro commento.
Lusofonia, benissimo, non è l'uso della fonia, no, ma è la fonia lusica o lusitana.
O lusitana,
dopo la telefonia c'è la lusofonia.
Beh, a proposito di tutte queste IE, questa sera, cari amiche, cari amici, è solo la prima puntata, non vi spaventate, siamo sempre noi, Maridì, qui. È successo di tutto, e questo ovviamente è il bello della diretta, della trasmissione, quasi così non fosse, perché altrimenti come ci divertiremmo? Tra l'altro abbiamo un po' sforato, ma vabbè, ci sta anche quello. Dani M in regia questa sera non merita un applauso di più per la costanza e per non aver mollato rispetto
al suo cuore,
alle...
che non è scoppiato, perché io ho venuto due, come diceva qualcuno, ho le cariatidi di sede, cariatidi ingrossate, molto bene.
Ma ragazzi, la tecnologia, guardate.
E io voglio salutare tutti i tifosi napoletani all'ascolto, perché Napoli questa sera contro il Villarreal vince 2-0, quindi questo è ancora di più di buon auspicio.
Ciò che tutti si aspettavano.
Il contrario, invece così
ciò
non è.
Ciò che tutti si aspettavano. No. Sarebbe stato molto brutto.
Pepiniello non c'è, quindi
che Napoli avesse perso col Villarreal.
Villarreal, no, Pepiniello che... gioca.
C'è pure Pepiniello, ma non era dato per infortunato.
No,
ah,
no, l'ha fatto giocare lo stesso.
Hai capito.
Scusate, radioascoltatori, stiamo scadendo veramente nel basso. Ma...
non è vero, Giorgio, lo sport è vita,
hanno,
meno male
hanno,
che così
hanno
è.
Due... sì, lo sport è vita, tranne il calcio. E stiamo cadendo nel basso.
Non è vero, comunque forti auguri a tutti.
Ma noi stiamo parlando di tiro al piattello, cos'hai capito?
Ah, ecco,
no, veramente
ecco.
Del Napoli, il Napoli del rugby, cos'hai capito?
Ah, molto bene. Nessuno parla mai di ciclismo. La sconfitta e la vittoria della grandissima Inghilterra domenica al campionato del mondo, con questo Cavendish che non si ferma neanche a una pallottola vivente, e noi che
c'è
eravamo
chi può,
purtroppo
chi non può.
Privi di Bennati, rimasto incastrato.
Dove è rimasto incastrato?
Negli ultimi 200 metri, purtroppo. Le
siamo nell'autolavaggio.
No, ma che autolavaggio. Le volate di gruppo, purtroppo, non è semplice uscire. È una partita dadi, Bennati
che è
si è incastrato, però Cavendish ha
ce l'ha fatta, visto?
Quel guizzo in più che lo fa uscire dal sesto posto, rincorso tutti quanti.
Sulle volate.
Incredibile, un grande Cavendish.
E quindi,
favorito da un percorso purtroppo non troppo difficile, anzi facile direi, e da una equipe inglese con tanto di cappello che tirava come dei pazzi, come dei tir, dei bisonti della strada che non si muovevano.
Cari amiche, cari amici, siamo al termine, vi auguriamo un'ottima settimana, godetevi Bruxelles col sole fino alla fine e a martedì.
Ciao.
Ciao.